Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 della suddetta emittente. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 25 febbraio 2026, in cui siamo la controprogrammazione della Champions, la controprogrammazione della seconda serata di Sanremo. Vabbè, ma io conto che ci sia qualcuno in ascolto, in fissa, in palla per il mondo delle nuove tecnologie e di internet, e quelli che lo sono possono sempre comunicare con me tramite doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli. Alcuni li riprendo in trasmissione, altri me li leggo magari per cultura personale. Invece, se volete dialogare con me nel corso della trasmissione, per farmi capire che non sono l'unico che non sta seguendo Sanremo, potete usare diretta@popolarenetwork.it oppure inviare SMS, Telegram e WhatsApp al solito 331-6214013. Intanto vedo Fabio che mi dice vai tranquillo, e già questo è un bellissimo segnale. Io vi ricordo anche che questa settimana con la radio vi stiamo scassando chiedendo il ritocchino a 107.6, e in particolare per quei circa 10.000 benemeriti che comunque contribuiscono già con una cifra annuale di 90 euro. Ecco, la richiesta è: siccome Nulla è aumentato, cioè, o meglio, le cose che non sono aumentate in questi ultimi 25 anni dall'introduzione dell'euro sono le pensioni e gli stipendi, tutto il resto è aumentato, e insieme alle pensioni e gli stipendi anche l'abbonamento a Radio Popolare non è aumentato, quindi la richiesta è portatelo a 107,60 per scimmiottare la frequenza della radio. Intanto stanno piovendo messaggi: Massimo, Roberto, Albi, un altro Roberto, grazie, tutti che segnalano ci siamo, anche Laura. Niente, partiamo con la trasmissione, parlando di cose che aumentano. C'è qualcos'altro che aumenterà presto, e non è una buona notizia. Grandinata di messaggi su WhatsApp e Telegram, ciao a tutte e tutti. Allora, dicevo, c'è qualcosa che aumenta e lo dobbiamo al nostro brillante ministro della cultura Giuli. Cosa aumenta? Il compenso per la copia privata. Ora, lo so che vi rovinerò un po' la serata, però cerco di raccontare e spiegare quello che sta succedendo. L'allarme era scattato ad agosto, quando si sono viste le bozze del decreto che il Ministero della Cultura si apprestava a varare, e queste bozze contenevano un aumento del suddetto compenso per copia privata. E andiamo a spiegare che cos'è il compenso per copia privata. È una tassa, sostanzialmente, che viene applicata teoricamente ai produttori e ai soggetti che commercializzano le memorie sul territorio italiano. In pratica questa tassa va a ricascare sui consumatori perché naturalmente il meccanismo è questo. E c'è di più, dopo parleremo anche un po' di cifre. Bisogna considerare che alle cifre che vengono imposte come pagamento viene aggiunta anche naturalmente l'IVA. Che cos'è il compenso per la coppia privata? In pratica sono soldi che vanno alla SIAE in parte e ai detentori del diritto d'autore come compenso per la potenziale violazione del copyright, mettiamola così. Cioè, qual è il ragionamento che c'è dietro questa norma? Se io ho un hard disk, uno smartphone con memoria, una chiave USB, uno smartwatch, qualsiasi tipo di dispositivo che consente di memorizzare dei file MP3 o dei file video, in questo caso io devo risarcire i diritti d'autore che potrei violare. Nella pratica, già qui si capisce l'assurdità di questa tassa, è come se noi mettessimo una tassa sui coltelli per andare a alimentare un fondo per il risarcimento delle vittime di accoltellamento. E questa tassa però lo pagano tutti, non solo chi poi usa un coltello per pugnalare qualcuno. E già questo è abbastanza ridicolo. Poi c'è il fatto che ci sono una serie di storture all'interno di questa norma che sono abbastanza fastidiose. Io consiglio a chi vuole approfondire il tema e procurarsi una gastrite un bell'articolo di Gianfranco Giardina su dday.it che tratta in maniera veramente, veramente estesa, approfondita il tema. Se anche andato a guardare tutti i valori, perché col decreto viene aumentato tutto più o meno del 15-16% per una cifra che a questo punto dovrebbe superare i 120 milioni all'anno che vengono pagati alla SIAE con questa logica perversa. Dicevo che ci sono anche un po' di cortocircuiti strani. Uno, per esempio, è il fatto che in Italia vengono tassati anche gli hard disk interni del computer, questo nonostante venga già tassato il computer. Cioè, ogni volta che noi compriamo un computer già paghiamo 6 euro più IVA per compensare la possibilità che facciamo una copia privata di un file che possediamo. Però a questo dobbiamo aggiungere circa 20 euro per l'hard disk. Stessa cosa nel momento in cui compriamo un nuovo hard disk per sostituire quello vecchio che magari non funziona più oppure non ha più una dimensione sufficiente. Io torno sul livello di assurdità del fatto che nel 2026 ci sia ancora una norma del genere e per capire le motivazioni per cui c'è, bisogna tornare indietro ai primi anni 2000, mettiamola così, quando erano comparsi Napster, WinMX, tutti quei bei software di peer-to-peer che consentivano di scambiarsi i file molto semplicemente online. Che cos'era successo ai tempi? Che era partita la febbre del download, tutti scaricavano come dei matti, poi si compravano dei bei CD e masterizzavano accatastando CD su CD con una sorta di sindrome da accumulo. Però quei tempi sono finiti, ma sono finiti da tanto e è finita anche, secondo me, la logica che c'è alla base della copia privata, nel senso che la copia privata funzionerebbe con questo ragionamento: io ho comprato un CD, poi me lo duplico e quindi sto facendo qualcosa che non è comprarne un'altra copia. Ok, ormai nessuno si compra i CD, nessuno si compra i DVD video, nessuno si compra nemmeno gli MP3, c'è stato un periodo in cui gli MP3 si compravano, ma bene o male il 95%, 99% delle persone si abbonano a un servizio di streaming, così hanno a disposizione tutta la musica che vogliono e non hanno bisogno di avere il supporto fisico, che è una grandissima scocciatura. Quindi ci si aspettava che prima o poi questa norma saltasse e invece no. Allora, il prode ministro Giuli è riuscito con il nuovo decreto sia ad aumentare i compensi ma anche a estendere la norma, e l'estensione della norma credo che sia la cosa veramente più assurda. Allora, come hanno fatto a estenderla? Intanto mi diverte molto il commento di Stefano che dice: sono molto favorevole a questa tassa, a condizione che ovviamente, avendo già pagato, io poi sia libero di scaricare e condividere l'universo mondo. E no, non funziona così. Fra l'altro la cosa divertente è che se andate a guardarvi l'articolo di day.it, scoprite che la tassazione, per esempio, sugli hard disk funziona a gigabyte. Ma questo anche per gli smartphone. Per capirci, se noi prendiamo uno smartphone che ha una capienza tra i 128 e i 256 gigabyte, andiamo a pagare circa 8 euro di compenso, naturalmente più IVA. Dicevo, l'estensione della norma che cosa prevede? Anche il cloud. Allora, il cloud è quel bel servizio per cui noi facciamo, ci abboniamo a qualcosa o addirittura anche a un servizio gratuito come Gmail e ci vengono dati un tot di gigabyte che noi possiamo usare per memorizzare in remoto i file. Bene, hanno deciso di tassare anche questo. Allora, questo significa che, per esempio, un servizio come OneDrive, che viene fornito da Microsoft per chi utilizza Office 365, per chi utilizza Windows, beh, a questo punto Microsoft dovrà pagare dei soldi. E secondo voi, alla fine, sulla testa di chi ricadranno questi costi aggiuntivi? E la stessa cosa vale per Gmail e naturalmente per tutti i servizi a pagamento come Dropbox, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vero che il costo è piuttosto basso, cioè stiamo parlando di 3 decimillesimi di euro per ogni gigabyte, però sempre nell'articolo di D-Day si fa un piccolo conto e se si moltiplica per 20 milioni di account che si presume abbia Gmail in Italia, stiamo già parlando di almeno una milionata di euro. C'è poi un tema, è normale che ci siano questi costi? Beh, da un altro articolo sempre di D-Day, che ho trovato tramite link interno, c'è anche un confronto tra quanto si paga in Italia come compenso per la copia privata, perché non è un'esclusiva dell'Italia, è previsto anche dalle norme europee, per un'unità esterna, un hard disk esterno, da 2 terabyte. Allora, in Italia, col nuovo decreto Giuli, pagheremo 20 euro, in Francia se ne pagano 6, in Germania 4,44, in Spagna 6,45, in Olanda 90 centesimi e in Belgio 5 euro. Beh, complimentoni, aspettiamo di vedere quale sarà l'impatto, fra l'altro considerando che c'è una situazione, e ne abbiamo già parlato qua a doppio clic, abbastanza pesante sui costi degli hard disk e in particolare degli SSD, cioè gli hard disk a stato solido, non quelli tradizionali con la testina, perché lo sappiamo, c'è la corsa alla creazione dei data center per l'intelligenza artificiale, il mercato non riesce a star dietro e per le solite leggi di mercato i prezzi sono schizzati alle stelle e noi invece in Italia, cioè, al posto di andare a moderare un po' la cosa, ci aggiungiamo un bel carico da 90, non male. Allora, un grazie a Francesca che dice: ho appena ritoccato a 107,6. Grazie Francesca per contribuire a tenere in piedi questa iniziativa editoriale. Non mi riferisco a doppio clic, mi riferisco a tutta la radio. Cambiamo argomento e andiamo a parlare di privacy e smart glasses. Allora, gli smart glasses cominciano a diventare un po' più popolari, in particolare da quando c'è stato l'accordo tra Luxottica e Meta con i Ray-Ban, che sono un po' più bellini delle prime schifezze che ci avevano proposto. Ci sono però una serie di problemi legati alla privacy. Perché? Beh, perché a differenza di quanto accade normalmente con uno smartphone, per esempio, noi non possiamo accorgerci molto facilmente se qualcuno sta registrando un video o sta registrando dell'audio vicino a noi. E un po' di paranoia serpeggia. Tanto più che c'è una vecchia notizia che sono andato a ripescarmi, che riguarda un esperimento che è stato fatto da due studenti di Harvard un po' di tempo fa, e forse ne avevo parlato anche da questi microfoni. Avevano utilizzato un sistema di intelligenza artificiale e collegando tramite Bluetooth, come funziona il collegamento degli occhiali al telefono, gli smart glasses sono riusciti a mettere in piedi un sistema di riconoscimento facciale. In pratica, guardando semplicemente una persona, si potevano avere in tempo più o meno reale tutte le informazioni, quindi il nome, il cognome, tutte le informazioni che erano associate a questa persona. C'è un modo per evitare questo? Beh, sì, c'è un ricercatore che ha creato un'applicazione che si chiama Nearby Glasses. In pratica è un'app che fa monitoraggio delle connessioni Bluetooth che ci sono nella zona ed è in grado di capire quando ci sono in giro degli occhiali intelligenti, chiamiamoli così, perché hanno una impronta, una fingerprint molto particolare e l'app riesce a riconoscerli. Quindi in questo modo uno può scoprire se qualcuno nelle vicinanze sta usando degli smart glasses. E sono curioso di vedere fra qualche tempo come sarà il livello di download, perché credo che sia il modo migliore per capire quale sia il livello di sensibilità delle persone nei confronti di questo tipo di problema di privacy. E speravate di scamparvi l'intelligenza artificiale? No, c'è come, e partiamo con l'ennesimo pasticcio della Agentic AI, come viene chiamata, cioè di quell'intelligenza artificiale che non si limita a fare delle conversazioni con noi, a fornirci delle informazioni, a generare testi, a generare immagini, ma che fa proprio delle cose sul computer. Uno degli strumenti più diffusi, più apprezzati e che ha un notevole hype in questo momento è OpenClaw. Si tratta di un progetto open, come dice il nome, e che permette di fare tante belle cose, gestire il calendario, andare a cercare i voli più convenienti online, sistemare la posta elettronica, mandare email, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è proprio sistemare la posta elettronica il termine chiave. Perché? Beh, perché c'è stato un post su X che è diventato virale, come si suol dire, o meglio, molto diffuso, di un ricercatore di sicurezza di Meta AI, Summer Yu, che racconta il fatto che OpenClaw è andato fuori di testa nel momento in cui gli aveva chiesto di risistemargli la casella di posta in arrivo. Allora, il ricercatore spiega che aveva fatto qualche test su una cartella di prova, mettiamola così, dando delle istruzioni molto precise all'algoritmo di intelligenza artificiale. E nel momento in cui ha anche provato a vedere se potesse interromperne l'attività. E tutto questo è andato bene. Che cosa è successo però? Qua siamo a livello di illazioni, perché gli stessi colleghi di TechCrunch, visto che non hanno potuto verificare in prima persona quello che racconta il ricercatore di Meta, devono fidarsi bene o male di quello che lui ha scritto nel suo post. Quello che è successo molto probabilmente è che tutto funzionava bene fino a quando l'algoritmo aveva a che fare con una piccola cartella all'interno della posta elettronica che lui aveva utilizzato come prova e che aveva pochi dati. Quello che può succedere a un algoritmo di intelligenza artificiale quando deve trattare invece tanti dati, beh, è che va in palla. Sostanzialmente non considera alcune parti del prompt, cioè delle istruzioni che gli abbiamo dato, e quindi ha cominciato a cancellare email a caso sostanzialmente. E anche quando lo sventurato ricercatore di Meta gli ha detto di smetterla, niente, OpenClaw continuava ad andare avanti a fare disastri, si è dovuto lanciare sul suo computer per bloccare il tutto e impedire di perdere quello che secondo me per tutti è un patrimonio decisamente importante, sia a livello personale che a livello lavorativo. E il prossimo capitolo di disastro con l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti se lo aspettano tra poco più di un mese, precisamente il giorno del mio compleanno in realtà, perché il 15 aprile è la scadenza per presentare le dichiarazioni delle tasse negli Stati Uniti, e siccome pare che negli ultimi anni le dichiarazioni delle tasse siano diventate molto più incasinate, tutti si aspettano che ci siano tante persone che saranno tentate dall'idea di farsi aiutare dai vari ChatGPT, Gemini, Claude e compagnia cantante. La segnalazione su Quartz di Deborah Kearns è per favore non fatelo, perché visti gli errori che buttano dentro gli algoritmi di intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, ecco, farlo con la dichiarazione delle tasse è proprio una brutta idea. È il momento di riposare un po' l'ugola con un brano. Sta uscendo il nuovo album di Morrissey, per ora sono usciti un paio di singoli, e questo è quello che dà il titolo all'album, Make Up Is a Lie.
I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. She said, makeup is a lie. Is a lie. All makeup is a lie. I soon returned to Paris. To the garret of the poet. Mind of blank reclusion, until the same explosion. Makeup is a lie. All makeup is a lie. All makeup is a lie. Passed in boredom. I made my way to Paris. To stand before her gravestone. I read the words in granite.
1, 2, 3, 4, 5.
Makeup is a lie. Oh, makeup, makeup is a lie. Makeup is a lie. Makeup is a lie.
E questo era il nuovo singolo di Morrissey che presenta il suo nuovo album. Noi invece andiamo a parlare, anzi prima di andare a parlare di questo facciamo una precisazione, perché mi scrive Maura che racconta nel messaggio di utilizzare i Ray-Ban Meta perché è ipovedente e li usa per vivere meglio, mettiamola così, per riuscire a gestire meglio le cose, e dice ma una funzione del genere andrebbe a interferire col loro funzionamento. No, l'applicazione di cui ho parlato molto semplicemente segnala se c'è un dispositivo di questo tipo nelle vicinanze, non fa nessuna forma di sabotaggio, nessuna forma di interferenza, anche perché sennò sarebbe bene o male illegale. E invece andiamo a parlare di problemi diversi, come quelli della crisi climatica e ambientale, e di un progetto che cerca di aiutarci ad affrontarla e prevenire eventuali disastri, mettiamola così, e lo facciamo con Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Oh Marta, senti, stiamo parlando di Destination Earth, cioè il gemello digitale del nostro pianeta. È un progetto che è in corso e tu te ne sei già occupata in passato, ma intanto come prima cosa spieghiamo cos'è un gemello digitale.
Un gemello digitale è una replica digitale appunto della nostra Terra, ciò vuol dire che si cerca di replicare, simulare in maniera digitale, in questo caso i processi soprattutto collegati al clima, e si replicano in maniera digitale in modo tale da cosa sia, perché mai fare questa copia digitale della Terra? Perché si può giocare in un certo senso a fare delle simulazioni e non farle sulla Terra stessa. Nel caso della crisi climatica, per esempio, si proiettano degli scenari, si immaginano degli scenari, cioè se faccio così cosa succede, se faccio così cosa succede a livello climatico, di politiche climatiche, per cercare di capire cosa eventuali strategie politiche possono portare. In questo modo si fanno delle prove senza farle sul gemello vero.
E si possono fare anche delle previsioni, il che è particolarmente utile. Senti, allora di solito quando io sotto il naso l'articolo che hai scritto per Wired proprio riguardo questo progetto, e di solito se ne scrive soltanto quando viene annunciato, perché nella stampa funziona un po' così. E qua invece tu sei andata a chiacchierare con chi si occupa di questo progetto per vedere a che punto sono, perché è già da un po' che vanno avanti.
Esatto, io avevo visto la culla del gemello, nel senso che avevo visitato il supercomputer in Finlandia, dove c'è uno scatolino con scritto Digital Earth, ed è lì che è uno dei pezzettini del gemello che insomma dove è nato. E poi sono rimasta affezionata e quindi ho continuato a seguirlo. Adesso ha quasi finito la fase 2 e ha iniziato la fase 3, quindi insomma siamo alla fase 3, che è l'ultima tra virgolette di questo round di finanziamento, e poi anche lui dovrà insomma cercare di ottenere nuovi fondi per proseguire. E sono andata a parlare appunto con chi ci sta lavorando ogni giorno, e in questo momento diciamo è cresciuto questo gemello che io ho visto in culla, e ha iniziato a fare dei pilot, quindi dei servizi pilota, che sono un po' delle prove di servizi che poi potrebbero essere utilizzate veramente dai cittadini e dall'amministrazione. Per esempio, faccio alcuni esempi per essere concreti, ci sono quelli per esempio dedicati alla previsione degli effetti delle alluvioni, sono quelli per esempio dedicati agli incendi, al pericolo incendi, e sono delle sorte di applicazioni che si appoggiano su questo gemello digitale, che è ovviamente vasto e ampio e ha mille funzioni, e sono, diciamo, più mirate a delle problematiche specifiche che magari alcuni territori o aree possono voler utilizzare. E una delle cose per esempio molto interessanti di questo applicazioni è che può aiutare a far immaginare ai decision maker, agli amministratori locali, quali sono i possibili scenari fra 10 anni, fra 20 anni, perché non per essere disperati e depressi, ma per capire che tipo di infrastrutture, interventi si possono fare adesso. Per esempio, cosa tra 10 anni, come saranno le isole di calore, come sarà quando arriverà un diluvio nel futuro, clima che ci aspetta. E questo è molto importante per chi appunto deve pianificare territori, città, eccetera eccetera, e questo lo possiamo fare grazie all'intelligenza artificiale, che è, diciamo, inserita, anzi una delle tecnologie più importanti di questo, certo, di questo gemello digitale. Questo ovviamente aiuta, poi chi vuole ascoltare ascolti, chi non vuole ascoltare non ascolti, però almeno non ci saranno scuse per non programmare bene le cose.
Sì, tra l'altro c'è anche il tema che nel momento in cui si fa vedere come cambieranno le cose in un determinato luogo, localizzandolo proprio, io credo che anche a livello di sensibilizzazione funzioni meglio. Per esempio, se potessimo avere una previsione di quanto aumenterà la temperatura e quanti tornado spazzeranno Mar-a-Lago, magari il biondiccione potrebbe capire meglio che la crisi climatica ambientale esiste.
Esatto, quindi... esatto. Sì, è anche uno strumento proprio di sensibilizzazione dei cittadini, cioè si riescono a dare dei parametri, che veramente disegnare degli scenari molto realistici di quello che ci aspetta. Quindi forse ci si pensa un attimo di più, quindi è davvero, da questo punto di vista, è molto utile anche per chi deve sensibilizzare e anche per chi deve muoversi e organizzare la propria vita, insomma.
Senti, per dare una nota di depressione a questo intervento fin troppo solare, c'è una problematica che aleggia su questo progetto, cioè i finanziamenti.
Esatto, sì, come accennavo prima, siamo alla quasi alla fine della seconda fase, che finisce a giugno. Ci sarà la terza fase, che è quella di messa a terra di questi pilota, di quelli che funzionano di più, e poi bisogna sperare che l'Unione Europea e chi finanzia il progetto ritenga questo progetto insomma meritevole di proseguire. Ovviamente, vedendo lo shift di finanziamenti un po' generali che ci sono stati, che non sono propriamente dedicati all'ambiente, anzi sempre meno, sicuramente si teme un po' che non venga più considerata una priorità. Insomma, ci sono ancora un po' di mesi per lavorarci, e poi soprattutto secondo me c'è da cercare di valutare il fatto che sì, c'è la crisi climatica, ma c'è la vita delle persone, sono dei diritti umani dentro, non si parla solo di previsioni del tempo così per divertimento.
Sì, dovendo scegliere fra i carri armati e il gemello digitale, io direi che non ci sono grossi dubbi. Grazie Marta, ci sentiamo prossimamente su queste frequenze.
A presto, ciao, buona serata. Ciao,
ciao. Allora, rimaniamo sempre in ambito intelligenza artificiale, però inauguriamo una serie di notizie che secondo me aprono delle riflessioni. Io pongo sempre molti problemi e do poche soluzioni, è un po' nella mia indole. Allora, la vicenda è quella del mass shooting, cioè la strage che c'è stata qualche giorno fa in una scuola in Canada. L'autrice 18enne ha ucciso 8 persone e poi si è suicidata. Perché torna all'onore delle cronache? Beh, perché il governo del Canada ha convocato lo staff di OpenAI per vederci chiaro. La notizia che è venuta fuori in pratica è che qualche tempo fa, quindi non proprio nell'imminenza della strage, l'autrice della sparatoria è stata bandita da ChatGPT perché le sue conversazioni avevano preso una piega pericolosa ed era esattamente una piega di questo tipo. Allora, quello che è emerso è che ChatGPT in pratica ha una serie di regole per cui se un utente comincia a fare dei discorsi strani, mettiamola così, si alza, suona un campanello d'allarme. A quel punto la conversazione viene sottoposta a una sorta di mini commissione che la verifica. Ecco, in questo caso non hanno ritenuto che si trattasse di una situazione che potesse provocare un danno grave e immediato e quindi non hanno avvisato le forze di polizia. Adesso il governo canadese vuole vederci chiaro, però la domanda che aleggia su tutta questa questione è: è normale pensare che l'azienda che gestisce un sistema di intelligenza artificiale debba trasformarsi in una sorta di sentinella per controllare eventuali devianze, comportamenti pericolosi, eccetera, eccetera? Capisco che possa essere molto utile, però c'è una questione che da una parte si chiama privacy degli utenti, perché qualcuno potrebbe anche sparare cretinate e poi ritrovarsi la polizia alla porta. Dall'altra c'è la questione che stiamo parlando di società private, quindi non sottoposte a tutte quelle regole che normalmente hanno le forze di polizia e che potrebbero anche arrivare a degli abusi, mettiamola così. Un discorso simile credo che si possa fare per la vicenda che in West Virginia vede protagonista Apple, perché il procuratore generale della West Virginia ha presentato una denuncia nei confronti dell'azienda di Cupertino perché sostiene che avrebbe consentito la distribuzione di materiale pedopornografico tramite iCloud. Su cosa si basa questa denuncia? Beh, sul fatto che Apple avrebbe segnalato troppo pochi contenuti pedopornografici nel corso del 2023 all'agenzia che negli Stati Uniti si occupa di questo. Per capirci, stiamo parlando di questi numeri: 267 contenuti segnalati da Apple, mentre Google ne avrebbe segnalati circa 1,5 milioni e Meta ne avrebbe segnalati 30. Ora, io faccio notare una piccola differenza fra i tre soggetti. iCloud, che intanto è un servizio di archiviazione sul cloud, mentre con Meta stiamo parlando sostanzialmente di social network, con Google un po' di tutto, perché sappiamo che Google fa un po' di tutto. Ma iCloud ha un sistema di crittografia end-to-end e quindi i contenuti non li può vedere nemmeno Apple. Insomma, il dubbio è che, come al solito, si utilizzi la scusa della pedopornografia per andare a scardinare il sistema di crittografia. E per quanto riguarda questo tipo di ragionamento, Apple sta attraversando anche un'altra vicenda che per me è abbastanza surreale. Qui allacciate le cinture di sicurezza, perché sarà una cosa lunga e complicata. Allora, ne avevo accennato settimana scorsa in chiusura di trasmissione, promettendo di andare a studiarmi la cosa, e l'ho fatto. Si tratta di la vicenda parte, diciamo, da una multa che l'agenzia per l'agenzia garante della concorrenza e del mercato, la GCM, da non confondere con l'Agicom, che invece è quella l'agenzia delle comunicazioni, ha comminato a Apple, stiamo parlando di 98.635.416 euro. Che cosa dice in buona sostanza la GCM? Che una funzionalità introdotta da Apple su iOS, quindi sistema operativo dell'iPhone e dell'iPad, sarebbe il solito abuso di posizione dominante. Allora, andiamo a spiegare che cosa fa questa funzione, che si chiama App Tracking Transparency e che secondo me gli utenti iPhone conoscono bene. Allora, è quel sistema per cui ogni volta che installiamo un'applicazione sul telefono ci viene chiesto se vogliamo consentire il tracciamento e l'invio di dati a terze parti. Si può scegliere di farlo o di non farlo. Se si sceglie di consentirlo, verremo tracciati. Se decidiamo, come fanno più o meno tutti, di non concedere questo permesso, il tracciamento viene bloccato. Ma di che tipo di tracciamento stiamo parlando? Stiamo parlando del cosiddetto tracciamento cross app, cross site, cioè quello che utilizza più applicazioni e più siti per profilare meglio l'utente. La spiego un po' in maniera approfondita. Tutti gli sviluppatori di applicazioni usano quelli che vengono chiamati kit di sviluppo software, cioè dei bei pacchettoni che hanno già dentro delle cose pronte. Una delle cose pronte è il sistema di tracciamento per avere i dati che poi vengono venduti e utilizzati per visualizzare delle pubblicità personalizzate. Se diverse app usano lo stesso SDK, cioè lo stesso Software Development Kit, il kit di sviluppo software, beh, tutti questi dati vengono incrociati. Quindi proviamo a fare un esempio. Stiamo andando a fare una passeggiata in montagna, postiamo un'immagine della nostra scampagnata con gli amici, naturalmente geolocalizzata. Utilizziamo un'app del meteo per vedere se viene a piovere o meno, poi a metà della passeggiata, e questa prende spunto da fatti veri, ci si rompono le scarpe e si stacca la suola e cominciamo a dare un'occhiata su un sito di e-commerce per vedere quanto costa comprare delle scarpe nuove da tracking. Ecco, detta così, in teoria noi avremmo dato delle informazioni singole a ogni app, ma una volta che le si incrocia, uno sa dove siamo, cosa facciamo, cosa vogliamo comprare, il che è bellissimo per chi fa la pubblicità, perché può fare una pubblicità perfettamente mirata, magari dicendoci che c'è un negozio a un chilometro di distanza che ha esattamente il modello di scarpe che ci piacerebbe comprare, ma non è bellissimo per noi, perché tutte queste informazioni sono terribilmente sensibili. Apro una parentesi, spesso e volentieri quando si parla di privacy nel confronti di questo tipo di attività di advertising, si è portati a dire sì, va bene, ok, contrastate il consumismo, ce l'avete con le multinazionali, smettetela di scocciarci che alla fine tutta questa roba vi serve per avere i servizi gratis. Beh, qualche settimana fa abbiamo scoperto che questi dati, per esempio, vengono utilizzati dalla milizia di Trump, l'ICE, per geolocalizzare i dispositivi all'interno dei quartieri e organizzare le retate per deportare i migranti. Quindi non sono soltanto velleità anticonsumistiche, ma sono qualcosa di un po' più grave. Che cosa sta succedendo adesso? Apple ha fatto ricorso davanti al TAR, vedremo che cosa succederà. Ha dato una serie di risposte abbastanza, devo dire, efficaci, perché una delle accuse, per esempio, è che le applicazioni di Apple non sarebbero sottoposte all'ATT, cioè le applicazioni di Apple non chiedono il consenso per il tracciamento. La risposta di Apple è stata molto semplice: noi non facciamo il tracciamento e anche le app di terze parti, cioè di altri che non fanno tracciamento, non devono chiedere il permesso, non compare assolutamente nulla. Qui entro in modalità polemica da editoriale estemporaneo. Devo dire che a me colpisce quanto riesca a essere bipolare l'Unione Europea quando si parla di tecnologie, nel senso che da una parte abbiamo tutta una serie di norme come il GDPR, come il Digital Services Act, che puntano a garantire la privacy degli utenti e a volte anche in maniera, devo dire, molto 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 talebana, per capirci, cioè con un certo grado di scarsissima tolleranza nei confronti di quello che fanno le aziende di social network. Poi però, quando si parla di mercato, concorrenza e buon funzionamento del capitalismo, le cose cambiano completamente. Il tema è forse delle due l'una, cioè o proteggiamo la privacy delle persone o proteggiamo i modelli di business che usano queste aziende per vendere la pubblicità, perché se si continua così a botte di multe da una parte e dall'altra, io credo che cominceranno a diventarmi molto più simpatiche le big tech di quanto non siano adesso. Momento di un altro brano, andiamo ad ascoltarci Black Keys, perché? Così, perché ne avevo voglia. Sono le 22:20, abbiamo ancora una manciata di minuti, come al solito mi rimane fuori un mucchio di roba, però questa la voglio citare perché probabilmente c'è speranza per il genere umano. Allora, parliamo sempre dell'ICE, parliamo sempre degli Stati Uniti. Uno dei metodi che vengono utilizzati per sorvegliare i cittadini statunitensi e andare a cogliere e poi deportare gli immigrati cosiddetti irregolari è quello delle videocamere di sorveglianza basate su intelligenza artificiale che analizzano le targhe delle automobili, e in particolare stiamo parlando di Flock, un'azienda che ha degli appalti con numerose città negli Stati Uniti. Secondo The Flock, che è un progetto che punta a mappare questo tipo di videocamere intelligenti ma ben poco compagne, ce ne sarebbero circa 80.000 in tutti gli Stati Uniti. Beh, la notizia è che ci sono varie tecniche per cercare di bloccarle, ci sono gruppi che si sono opposti, hanno fatto lobbying nei confronti delle amministrazioni locali per non rinnovare gli accordi con Flock, ci sono hacker che hanno messo a punto dei sistemi che le disturbano, e c'è invece gente che ha cominciato molto più semplicemente a sfasciarle, decapitandole, tagliandole, rompendole in ogni modo. Ci sono notizie di questo genere in California, Connecticut, Illinois, Virginia, Oregon, insomma un po' ovunque la gente sta cominciando ad abbattere le telecamere, devo dire molto meglio di quello che al massimo era successo in Italia, in cui si parlava al massimo di decapitare gli autovelox, non so se vi ricordate, quella figura un po' inquietante che andava in giro a farlo. Qualche pillola per terminare, un avviso agli smanettoni in ascolto, io ve la spiego così, però vi invito ad andarvi a cercare un articolo che ho trovato online. Il titolo è Microsoft Quietly Changed How BitLocker Works, il segnale è questo: BitLocker è il sistema di crittografia del disco sul computer. Allora, che cosa è cambiato? La faccio molto breve, sintetica e tecnicamente inesatta, quindi tenete conto di questo e poi, se è il caso, andatevi a cercare l'articolo. In pratica, BitLocker, il sistema di crittografia, prima doveva essere attivato e si poteva fare solo in versioni pro. Adesso è attivo di default, quindi come impostazione predefinita. Il che è un bene, perché questo significa che se ci rubano il portatile, anche aggirando tutto il sistema dell'accesso tramite PIN o tramite impronta digitale, eccetera, 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 non possono leggere i dati. Qual è il problema? Che in alcuni casi potrebbe succedere che salti tutto e che non ci sia più disponibile la chiave crittografica che permette di leggere i dati. Si tratta di casi abbastanza limite, tipo se si cambia la scheda madre, se si fanno determinati tipi di operazioni. Una che mi ha colpito abbastanza, che è quella che cita Afam Onimadu, autore dell'articolo, è il caso dell'impostazione di un dual boot, cioè se per esempio mettiamo anche Linux sul computer e vogliamo fare un avvio con due sistemi operativi diversi, ecco, questa cosa potrebbe mandare in panico Windows e ci ritroviamo praticamente con un pezzo di ferro, tutti i dati illeggibili, e se non ci siamo fatti una copia della chiave crittografica, cosa che quasi nessuno fa, rischiamo di perderci tutti i dati che c'erano lì sopra. Salto di palo in frasca, come sempre, per concludere con l'ultima notizia, che non è una buona notizia, perché dopo una sentenza simile in Spagna, anche in Francia si è arrivati all'ordine nei confronti di un gestore di VPN, in particolare stiamo parlando di Proton VPN, che è un'azienda svizzera che offre questo tipo di servizio, per cui lo si obbliga a chiudere dell'accesso ad alcuni siti internet che fanno streaming pirata di trasmissioni sportive. Perché è una brutta notizia? Non perché io sia favorevole alla pirateria, ma perché ci sono tutta una serie di questioni tecniche che rendono questa cosa molto molto pericolosa. Cioè, il fatto in particolare è che se un servizio VPN, ricordiamolo, le Virtual Private Network sono quelle che permettono di crittografare il traffico online, mantenere l'anonimato, impedire anche la geolocalizzazione, cioè sono uno strumento di privacy piuttosto importante, utilizzato anche spesso e volentieri dagli attivisti per i diritti umani, dai giornalisti come il sottoscritto. Una Virtual Private Network, nel momento in cui blocca un sito internet, non lo può bloccare solo per gli utenti francesi o per gli utenti italiani o per gli utenti spagnoli, lo blocca a tutto il mondo. Qual è il punto? Che se passa questa linea, la censura è servita, perché un governo autoritario a questo punto potrebbe, con la scusa della pirateria o qualsiasi altra scusa, andare a interferire su quella che è la libertà nella gestione delle VPN, e potete immaginare il livello di danni che si possono fare. Se poi si utilizzasse un sistema, per esempio, simile al famoso Piracy Shield italiano, in cui entro pochissimo tempo arriva l'ordine di bloccare un sito e non si può nemmeno fare uno straccio di verifica in alcun modo, ci ritroveremmo con un sistema di censura pressoché automatico che sarebbe a questo punto nemmeno aggirabile con le VPN. Insomma, speriamo che questa ondata termini qui e non travolga tutta Europa e il resto del mondo. Con un bel po' di notizie che mi tengo per settimana prossima, ma che più probabilmente finiranno nel dimenticatoio, perché succede sempre di tutto. Io vi saluto, ma prima vi dico questa perché è veloce. Nuova funzione di WhatsApp che piacerà a tanti. Se fate un gruppo, e per esempio per il compleanno di qualcuno dovete scegliere il regalo, e poi fate entrare qualcuno di nuovo quando ormai avete già scritto 80 messaggi, WhatsApp dovrebbe aver introdotto una funzionalità, io non l'ho provata, per condividere la cronologia dei messaggi precedenti col nuovo arrivato. In pratica gli viene mandato un archivio crittografato con una raccolta di fino a 100 messaggi che sono stati mandati prima, il che significa non dover fare il recap ogni volta. Cosa utilissima. Siamo proprio agli sgoccioli, io vi saluto, vi do appuntamento per settimana prossima, vi lascio con le news della notte, questa sera a cura di Alessandra Tommasi. Buon ascolto e buona serata.